La storia scorre, fiumi e capitali ai due lati dell'Europa. Un'estate lungo il Tamigi e il Tevere. Conduce Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti al nuovo appuntamento del nostro viaggio estivo lungo i fiumi, secondo appuntamento sulla via del Tevere, che naturalmente ci porterà a Roma tra 3 settimane. Anche oggi cercheremo di raccontare il nostro fiume attraverso quelli che sono i luoghi del territorio. La nostra inviata Brigitte Schwarz ha pronte una serie di racconti appunto su questo territorio formidabile. Poi avremo con noi degli ospiti. Oggi parleremo a lungo di cammini storici, cammini che si ispirano a alcuni dei luoghi davvero più belli dell'Italia, ma soprattutto direi complessivamente del territorio europeo, una rete che si scopre e riscopre e che va raccontata, letta, va descritta e che, come vedrete, porterà una serie di spunti davvero interessanti. E poi ovviamente va vissuta, perché questa è anche la stagione propizia, giornate come oggi per esempio. Proprio qui il cielo sopra Lugano è davvero bellissimo oggi, l'aria è anche fresca, una giornata ideale. Questa mattina presto abbiamo, credo in molti, guardato il cielo e pensato: giornata perfetta per mettersi in movimento. Ecco, in movimento dunque lungo i cammini, ne parleremo tra poco, lungo il nostro fiume. Oggi siamo nella seconda tappa del percorso lungo il Tevere. La puntata precedente siamo rimasti nell'area delle sorgenti, le sorgenti del Tevere, che sono avvolte nella meravigliosa foresta appena a nord-est di Verghereto. Siamo nell'Appennino tosco-romagnolo, siamo in uno dei luoghi dell'Appennino forse meno noti, eppure davvero, lo abbiamo detto, uno dei luoghi che assolutamente varrebbe la pena esplorare e conoscere meglio. Luoghi quindi che sono segnati da uno spettacolare contesto ambientale. L'Appennino non è alto, sappiamo, come le Alpi, ma sa essere sorprendente in tutte le stagioni. I venti da est che arrivano dai Balcani d'inverno portano delle nevicate impressionanti. Lo spettacolo della primavera, dell'estate, dell'autunno non è da meno. Abbiamo fatto tappa in uno dei santuari più importanti, penso di poter dire, del mondo. Il santuario della Verna è davvero un luogo formidabile, sia per la cultura cristiano-cattolica, sia per le culture di tutte le culture, per la ricchezza della storia, per l'emozione dei racconti che appunto Brigitte Schwarz ha portato nella puntata precedente. Oggi il nostro cammino riprende, non facciamo balzi davvero chilometricamente molto ampi, ci spostiamo appena a sud della nostra prima tappa, e per farlo abbiamo chiesto appunto a Brigitte di raccontarci un luogo che è così strettamente legato a uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano. Ci arriveremo tra un momento. Adesso però vorrei cominciare a condividere, perché questa è anche un'occasione, le nostre giornate di viaggio, per condividere della buona musica insieme. Allora io partirei da un classico, se possiamo dire così, un Pat Metheny, Going Ahead. Dunque noi andiamo avanti con Pat Metheny e poi cominciamo a raccontare i luoghi del percorso. Pat Metheny, Going Ahead, e noi dunque andiamo avanti. Ci siamo lasciati la scorsa puntata, la settimana scorsa, nel primo tratto appunto intorno a Verghereto. Approfitto per segnalare, subito dopo Verghereto c'è anche il primo lago lungo il Tevere, si chiama Lago di Montedoglio, è un bacino artificiale, un progetto degli anni 70, costruito di fatto e completato negli anni 80, pensate, è il lago più esteso della Toscana, una zona molto bella che prosegue ed entra nel primo tratto di una valle che completa così un tratto di Toscana e si avvicina all'Umbria. A destra c'è Anghiari, resa celebre da Leonardo da Vinci, la famosa battaglia. A sinistra invece c'è Sansepolcro, dove ora ci attende la nostra Brigitte Schwarz per parlarci di un grandissimo artista, di Piero della Francesca, della sua Resurrezione, che è indubbiamente tra le opere più conosciute di Piero della Francesca, celebre artista del Rinascimento italiano, originario di Sansepolcro, che è lambita dall'acqua del Tevere, che sorge sul confine, come abbiamo detto, tra Toscana e Umbria, e che ci porta a conoscere meglio quello che non è solo un capolavoro, ma uno dei veri e propri simboli dei viaggiatori inglesi che nell'Ottocento riscoprirono i tesori di Piero. L'opera è attualmente in fase di restauro, reso possibile anche grazie al contributo finanziario di un gruppo industriale di Sansepolcro e legato anche alla città di Lugano, ma Brigitte Schwarz ha visitato il cantiere allestito all'interno del Museo Civico in compagnia della direttrice Mariangela Betti e del restauratore Umberto Senserini. Poi si è recata alla casa di Piero, in cui il maestro di Borgo Sansepolcro visse e operò, presentata da Serena Magnani, responsabile della Fondazione Casa di Piero della Francesca. Sentiamola.
Ci incamminiamo verso il Duomo di Sansepolcro, la città natale di Piero della Francesca, monarca della pittura, come lo chiamava un suo illustre concittadino. Pittore umanista, intellettuale rinascimentale, maestro della luce, dei simboli, della prospettiva. Piero dal Borgo, come si firmava, nato qui intorno al 1415 e morto il 12 ottobre 1492, giorno simbolico in cui Cristoforo Colombo scopre l'America, giorno che segna il passaggio dal Medioevo all'età moderna. Sansepolcro è oggi una città attiva e moderna che, pur impegnata nella salvaguardia del proprio patrimonio artistico e culturale, guarda al futuro. È infatti una città industriale con un'importante azienda alimentare e imprese attive soprattutto nel ramo tessile. Camminando per le vie del centro storico sono innumerevoli le testimonianze che ricordano il periodo di massimo splendore del borgo, crocevia nel Rinascimento di scambi commerciali, culturali, artistici e religiosi, palazzi medievali e rinascimentali, chiese, dalla cattedrale romanica alla chiesa gotica di San Francesco, elementi architettonici raffinati che compaiono nelle opere del pittore di Sansepolcro, uomo del Medioevo e protagonista del più grande cambiamento vissuto dalla pittura quattrocentesca. Superiamo il Duomo, attraversiamo Piazza Garibaldi e arriviamo al Museo Civico, ospitato nell'antico palazzo della Residenza o dei Conservatori, sede del potere comunale. Il museo è celebre per il nucleo di capolavori di Piero della Francesca. Oggi è una giornata nuvolosa, ma non piove. Entriamo al museo. Qui ci attende la direttrice Mariangela Betti, autrice di diverse pubblicazioni. Buongiorno.
Buongiorno.
Nella parete di fondo della sala Piero della Francesca campeggia il grande affresco della Resurrezione, a cui l'artista lavorò tra il 1460 e il 1463, emblema e simbolo della città, visto che è raffigurato anche nel gonfalone del comune. Opera definita dallo scrittore inglese Aldous Huxley la più bella pittura del mondo, una definizione che salvò la città e l'opera dai bombardamenti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa pittura murale attualmente è in fase di restauro, un intervento necessario vista la fama di quest'opera.
Siamo in presenza dell'opera simbolo della nostra città. La resurrezione di Cristo ovviamente è un tema religioso, ma Piero la realizza in questa sala che non è un luogo religioso, non siamo in una chiesa, ma siamo in quella che all'epoca di Piero era la sala in cui si riuniva il Consiglio Comunale, quindi era il cuore della città da un punto di vista politico-amministrativo. E la città chiede a Piero di realizzare in questa sala il suo simbolo.
Allora direi di avvicinarci e di salire su questo ponteggio che è stato creato appositamente per permettere ai visitatori di ammirare l'opera.
Ecco, qui siamo proprio di fronte all'opera ad un'altezza che ci permette di vederla come non la vedremo mai più, cioè in maniera molto ravvicinata. Siamo in presenza di una pittura murale che, come dice la parola, si trova su muro.
Ci dobbiamo allontanare per poter vedere la figura del Cristo, per ammirare questo volto che colpisce anche per questo suo carattere ieratico.
Sì, è un Cristo potentissimo, è un Cristo silenzioso che ci guarda, il suo sguardo è di una forza che turba. Molti filosofi, molti storici dell'arte si sono soffermati proprio su questo sguardo così potente. Il Cristo viene raffigurato quasi come un antico eroe perché esce dal sepolcro con una forza fisica notevole, basti osservare la bellezza di quel piede, viene proprio colto il momento in cui fisicamente si fa forza sul piede per uscire dal sepolcro e lo si vede questo sforzo anche dal ventre contratto. È un Cristo vittorioso che ha vinto la morte, infatti è avvolto non dal lenzuolo della morte bianco, ma è avvolto da un raffinatissimo manto rosato che rappresenta appunto la regalità, quindi è un Cristo re, un Cristo vittorioso. Non c'è sentimentalismo in Piero della Francesca, c'è questa severità, questa concezione classica che probabilmente è anche legata alla profonda conoscenza matematica, per cui in Piero tutta la natura è intesa, interpretata e letta come un perfetto equilibrio traducibile matematicamente e geometricamente in quella che lui chiama la commensuratio, questo rapporto perfetto tra le cose, e che lui cerca di tradurre, ed è qui la grande innovazione di Piero, cerca di tradurlo nella sua pittura. La resurrezione avviene in un paesaggio che è quello valtiberino. Siamo in presenza delle nostre colline brulle.
Accediamo a questa parte dove avviene il restauro. Vediamo dappertutto flaconi di sostanze che servono ai restauratori. Questo è un vero e proprio cantiere, naturalmente normalmente chiuso al pubblico. Qui si vede già una parte dell'affresco, la parte sottostante. Saliamo. Abbiamo la fortuna di vederlo così da vicino, che è un evento eccezionale, penso che poi sarà impossibile questa vicinanza l'opera.
Una volta smontato il cantiere torneremo tutti a vederla dal basso in alto.
Scende? Proprio qui, a pochi centimetri dalla pittura murale della Resurrezione, incontriamo Umberto Senserini, restauratore. Quali interventi sono stati sinora fatti per ridare luce alla pittura intellettuale e rigorosa, per riportare l'attenzione anche sulla plasticità ieratica e maestosa della figura centrale del Cristo?
Gli interventi fatti fino ad adesso sono la spolveratura di tutti i materiali di deposito, quindi polveri, incoerenti, tutte queste cose che non appartengono alla natura dell'opera. E adesso abbiamo completato la prima pulitura. La prima pulitura è consistita nel togliere tutti quei materiali che sono stati sovrammessi negli anni durante i precedenti restauri, materiali che non sono di natura originale, in quanto si sono succeduti tantissimi tipi di intervento durante i secoli, che purtroppo, come si può vedere, ci sono stati anche degli interventi piuttosto aggressivi, anche piuttosto inappropriati.
Come queste chiazze brune,
che è praticamente una trasformazione chimica di un tipo di pigmento che si è trasformato purtroppo verso la seconda metà dell'Ottocento in un intervento dovuto a un pittore pseudo restauratore che con un attacco di una sostanza basica ha trasformato questo pigmento, che consisteva a essere resinato di rame, in questa sostanza brunastra e piuttosto anche fastidiosa, che sarà purtroppo irreversibile, non si potrà recuperare. questo non si può più togliere. Ogni strato purtroppo ha compromesso qualcosa e noi stiamo togliendo, come quando si sbuccia una cipolla, velo per velo. Abbiamo tolto il primo velo e adesso stiamo in fase di restauro della seconda parte, quello che abbiamo trovato sotto, che ancora sono, vede, sostanze che non hanno niente a che vedere con l'affresco e che per adesso stiamo tentando di togliere in modo indolore, diciamo così.
Quanto, Umberto Senserini, il vostro restauro restituisce anche Piero quale pittore delle piccole cose, quindi le case, le torri del Borgo Natale, il paesaggio dell'Alta Val Tiberina, non in questo caso, ma forse anche il Tevere che scorre qui vicino?
Anche in questo caso, fortunatamente, siamo riusciti, come le dicevo, con questa prima pulitura a far riemergere quassù in alto. Per chi verrà a vederlo, c'è un piccolo borghiciattolo, un piccolo castello, e qua ce n'è un altro che in questo momento non si riesce a vedere, in quanto tutte queste sostanze sovrammesse e trasformate impediscono la vista. Per vederlo meglio, per adesso viene bagnato. Cercheremo di restituire tutto questo, voler trasmettere da parte di Piero la sua valle, i suoi luoghi natali e in questo caso queste colline che fanno parte proprio del paesaggio che sta qui attorno alla città di Sansepolcro.
Lasciamo il Museo Civico, percorriamo un tratto di Via degli Aggiunti, ci dirigiamo verso la casa di Piero della Francesca, sede dell'omonima fondazione, oggi un centro studi, ricerche e documentazione sul pittore e la cultura del Rinascimento. Qui si tengono mostre temporanee. Un edificio molto bello, si caratterizza per l'imponenza dell'impianto architettonico e anche per la nobiltà degli elementi decorativi che lo arricchiscono sia all'esterno sia all'interno. Entriamo. Ci attende Serena Magnani, responsabile della Fondazione Casa di Piero della Francesca, che ci guida alla scoperta degli elementi che rimangono dell'artista, del celebre artista che visse in questa casa, casa che gli apparteneva.
Sì, ci troviamo in quello che è la casa di Piero della Francesca. Possiamo dire che così come la vediamo oggi è, se non altro nella struttura muraria, così come il pittore la assemblò durante la sua vita. La casa consta di un primo nucleo che era già di proprietà dei Franceschi sin dal 1348, quindi vale a dire fin dal bisnonno. E attorno a questo primo nucleo, su queste preesistenze medievali, venne costruito appunto questo palazzo rinascimentale.
Accennava alla discesa verso il nucleo rinascimentale del palazzo. Adesso scendiamo dallo scalone.
Nella corte dove ci troviamo c'è proprio una prospettiva di volte a crociera e nell'altra sala a botte che sicuramente Piero della Francesca ha voluto per abbellire quello che era il suo palazzo. Questa serie poi di tante piccole, diremmo, casette a schiera medievali che sono state inglobate in questo palazzo rinascimentale. Alla sinistra abbiamo il Duomo con il suo campanile, da destra la chiesa di San Francesco con l'altro campanile. E se guardiamo nei paesaggi di Piero della Francesca ritroviamo sempre questi elementi che sono proprio caratterizzanti della città di Sansepolcro, e la casa si trova proprio nel mezzo, nel centro, fra questi due elementi.
Eccoci dunque portati nel mondo di Piero della Francesca da Brigitte Schwarz, che ha avuto davvero la fortuna di questo faccia a faccia che abbiamo compreso, come dire, è una fortuna che non toccherà a molti, di questo incontro ravvicinato con la resurrezione, con i dettagli di un lavoro straordinario e con, mi piace sottolinearlo, il lavoro straordinario dei restauratori che fanno davvero qualcosa che sembra quasi a cavallo tra la tecnica più sofisticata ma anche la magia per la progressione, i tempi e i risultati che ottengono. Questo dunque la nostra primo incontro nell'Alta Val Tiberina. Come vi ho detto, in questa puntata parleremo di grandi cammini. Siamo nel cuore dell'estate e ci piace pensare che siano anche i tempi giusti per conoscere a ritmo lento il territorio. Per aiutarci a farlo abbiamo un ospite in studio, la professoressa Ambra Garancini. Buongiorno intanto.
Buongiorno.
Professoressa di italiano, latino e greco, presidente dell'associazione Jubilantes. Allora, prima cosa, che cos'è Jubilantes?
Beh, Jubilantes è tecnicamente un'organizzazione di volontariato culturale e si avvale appunto del lavoro dei propri volontari per svolgere le attività istituzionali.
Che sono? Camminare?
No, solo camminare direi no. Se no saremmo solo, fra virgolette, un'associazione di taglio escursionistico. Noi siamo un'organizzazione di taglio culturale, quindi l'obiettivo nostro è lo studio, la ricognizione, la ricostruzione e il ripercorrere e poi valorizzare gli itinerari storici, le vie storiche, con particolare attenzione alle vie di pellegrinaggio, ma non solo quelle, chiaramente.
Ma non esclusivamente.
No, no.
Ecco, cosa significa quando dice trovare il cammino? Noi in fondo siamo un po' abituati a vivere al tempo delle guide, per cui andiamo in libreria, prendiamo una guida e abbiamo un percorso, magari con delle tappe, magari rassicuranti, perché il percorso dura X chilometri per certi giorni.
Beh, noi siamo quelli che invece fanno tutto quello che sta prima di una guida, innanzitutto si fa questo lavoro di recupero della memoria storica di un cammino o comunque di una via storica, perché non è detto che una via storica ovviamente possa essere percorsa solo a piedi, no? Una via storica è una via come tutte le altre, potenzialmente da sempre, comunque per tutta la sua storia, percorsa da utenti di tutti i generi. Quindi l'idea nostra è sempre quella di ritrovare le vie storiche, quindi anche ricostruendole su carte, su mappe, su documenti d'archivio, su testimonianze, su fonti di altri studiosi, naturalmente, perché c'è sempre una ricca bibliografia che sta dietro ad ogni indagine di questo tipo. E sulla base di tutto questo lavoro preliminare c'è poi la ricerca sul campo, e se poi la ricerca sul campo produce interesse anche dal punto di vista, diciamo, della disponibilità di fondi partecipando a progetti, tutto questo si traduce poi in effetti in tutte le operazioni che portano alla valorizzazione vera e propria di questa via storica, di questo itinerario. E generalmente noi appunto svolgiamo tutte queste attività variamente declinate, con tempi di impegno diverso a seconda dell'importanza del cammino, no? Perché noi possiamo anche occuparci di recuperare una ferrovia dismessa, come ci sta capitando da un po' d'anni a questa parte, come di impegnarci su percorsi transalpini di valenza Romea-Francigena, come ci sta capitando in questi ultimi 3 anni.
E di cui parleremo senz'altro. Prima di andare in onda abbiamo gettato un'occhiata insieme su una pagina del Corriere della Sera di martedì 12 luglio, in cui si parla di cammini, si elencano Francigena, Francigena del Sud, Romea Germanica, Via della Costa, Via Lauretana, Via Merina, di cui passò Francesco, con le ali ai piedi, Cammino di San Benedetto, Via degli Abati, Cost to Cost, traversata la Toscana. Però mi ha colpito il vuoto che circonda la Lombardia, se non in un passaggio meridionale. Questo naturalmente coinvolge anche il Ticino. Questa mappa le sembra esaustiva?
No, perché questa mappa tiene conto solamente di vie che sono state oggetto di guide da parte di una nota casa editrice.
Ok, quindi questo è un effetto. Mentre la Lombardia e il Ticino quindi hanno i loro ricchi percorsi, e magari dopo ne parliamo.
Direi proprio di sì, e anche molto importanti e anche veramente transeuropei, di valenza europea.
Perfetto, allora di questo noi il nostro contributo oggi è anche colmare una parte di questa lacuna, di un giornale naturalmente di ampia diffusione. Ne parleremo subito dopo il nostro consueto appuntamento con il notiziario che ascolteremo anche per sentire come vanno le cose sulle strade del Ticino. Insomma, siamo comunque in un sabato di agosto, la situazione sembrava migliore stamane, ma vediamo tutto questo nelle informazioni e noi ci risentiamo appunto subito dopo il notiziario. A più tardi.
La storia scorre, fiumi e capitali ai due lati dell'Europa. Un'estate lungo il Tamigi e il Tevere. Conduce Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Sono le 10:33 minuti, ancora un saluto e un buongiorno da Gigi Donelli, da Mauro Benzoni questa mattina in regia. Dunque, il viaggio lungo il Tevere attraverso il progetto della storia che scorre davvero e che vi ricordo potete ripercorrere sul sito www.rsi.ch/rete2programmi cultura la storia scorre, ma se volete vi piacciono le cose più semplici, googolate la storia scorre e automaticamente andate al punto giusto di questo link un po' complesso. Quindi cosa trovate sul sito? Trovate quello che abbiamo fatto e compiuto nelle settimane scorse, dunque in particolare tutta la prima parte del nostro viaggio, che è stato lungo il Tamigi, quindi un fiume formidabile nel nord. Non a caso quest'anno il nostro si chiama Fiumi Capitali ai due lati dell'Europa, un percorso appunto in quattro tappe curato, condotto da Michela Daghini, che ci ha portato dalle sorgenti alla grande capitale. E poi trovate il percorso che riprende su un lato opposto, dunque, dello spartiacque tra l'Atlantico e il Mediterraneo, dunque dall'Appennino Toscano-Magnolo, il nostro viaggio lungo il Tevere. Trovate i reportage, trovate i ritratti letterari curati da Maria Rosa Mancuso, che accompagnano ogni tappa con un elemento di racconto sul territorio. Nella puntata precedente ho trovato davvero appassionante il racconto del museo dei diari, che si trova a poca distanza da Verghereto e che raccoglie quindi la grande storia minima italiana e non solo, di chi appunto ha raccolto il proprio pensiero, la propria vita in diari più o meno grandi, più o meno lunghi, ma sempre estremamente interessanti. Questa mattina, come vi ho detto, con noi in studio Ambra Garancini, che ringrazio ancora di essere qui. Dunque ci sta stava spiegando innanzitutto che Jubilates è un'organizzazione di volontari e che, come dire, io un po' provocatoriamente le ho chiesto un'organizzazione per fare delle formidabili camminate, lei mi ha risposto no, è ben più, ed è un percorso per riscoprire, trovare il cammino, le direttrici storiche. Ecco, un percorso, il vostro, che inizia dunque sui documenti. E su quali documenti?
Beh, innanzitutto sulla fama di grandi percorsi di pellegrinaggio, se dobbiamo partire proprio dall'interesse basico che magari persone che non hanno mai camminato hanno nei confronti delle grandi vie storiche europee, no? Per cui è chiaramente adesso non ha senso cercare documenti sul Cammino di Santiago.
Quindi
perché
Santiago
lo conoscono tutti. Noi diciamo che siamo fra i primi che si sono mossi per la scoperta della Via Francigena, per esempio. E la nostra prima esperienza sulla Via Francigena coincide con la nostra data di nascita, cioè col 1996. Quando abbiamo camminato con Corbellini, Grazioli ed altri che hanno fatto la prima ricognizione da Canterbury a Roma, è stata proprio la prima, e noi abbiamo partecipato a tratti, quindi in questo caso non ci muovevamo su documenti, seguivamo l'esperienza di queste persone e poi via via abbiamo consolidato. Ma quando invece si fa un lavoro di ricognizione su una via storica che ci preme riscoprire e valorizzare, è chiaro che si parte dai documenti. Il primo documento che si guarda sono le mappe storiche, si parte da una ricognizione cartografica e dopo si procede con la bibliografia esistente, no?
Ecco, e mappe storiche che dove andate a cercare? Nei musei, negli archivi? Quali sono le vostre miniere di tesori per uno che ha questa passione? Che
dipende dal tipo di percorso. Non so, se devo fare un percorso storico in un tratto limitato, quando abbiamo ricostruito il Cammino di San Pietro, cioè quindi l'antica via medievale che portava da Como a Milano, lì siamo partiti innanzitutto dalla vicenda dei documenti, dal racconto, dalla narrazione del tempo fatta del martirio del personaggio che ha dato il nome al cammino, cioè Pietro da Verona. Quindi lì c'erano delle fonti scritte, testimoni, no? E poi, dato che il territorio era tutto sommato limitato, geograficamente limitato, come Milano, abbiamo guardato le mappe, catasto teresiano, abbiamo guardato, c'è stato catasto, cioè si fa tutto questo tipo, perché si sapeva già che cosa cercare. Si cercava la vecchia strada Canturina. Ecco.
La vecchia strada Canturina,
sì,
di cui ci sono tracce
percorso.
Visibili, o quando vi siete messi al lavoro era stato tutto, diciamo, coperto o magari ricoperto dal tempo e dall'uomo?
No, perché una volta che abbiamo individuato il tema della ricerca, dopo si è passati alla fase operativa, e quindi confrontando la mappa storica con la realtà, perché se non vai a vedere il posto non funziona niente, si scopre che nella toponomastica attuale ancora vive e presente, è tutta viva e presente, si può percorrere tutta.
Cioè, qui stiamo parlando,
beh,
e lo trovo molto affascinante, perché chiaramente siamo un po' abituati a questa idea delle lunghe vie con le guide, eccetera, eccetera. Invece sta parlando di un tratto, cosa sarà, 50 chilometri?
Un po' di più.
Un
sì,
po' di più?
Sì, sì. Beh, diciamo 50 più o meno,
poco
sì.
Più di 50 km, quello, quindi apparentemente, come dire, una via, ma quante come dire, scoperte si fanno lungo? Quanto ci avete lavorato su un percorso di questo tipo?
Su questo ci ho lavorato un anno e mezzo.
E vi ha dato soddisfazione?
Molto soddisfazione.
La vedo da come sorride, perché ha l'aria di chi ha trovato un tesoro a passo
passo. È molto bello e molto interessante, perché rileggere il territorio così è una continua scoperta, no? Perché si scoprono anche delle vie che hanno un toponimo, per dire, di cui non è interessato mai niente nessuno, no? Una volta che invece si vede perché è chiamata così e la ricolleghi a tutta la vicenda più ampia, allora capisci che sei in effetti a camminare, proprio a muoverti sul flusso della storia, come dite, no? E in questo caso è una grande storia, perché la storia, per esempio, dell'eresia catara è un'eresia, è una storia importantissima, per
cui
un esempio banalissimo.
Di cui troviamo tracce importanti anche appunto nella piazza del mercato di Milano, che non molti conoscono, insomma ci sono quegli elementi.
Certo.
Ecco, a proposito di toponimi, in particolare per il Cammino di San Pietro, che devo dire mi incuriosisce molto, che cosa avete trovato? che in qualche modo che vi ha illuminato sul fatto che foste sulla strada giusta.
No, perché si chiama ancora adesso via antica via Canturina.
Si chiama così.
Il tratto, allora, per cominciare, nel tratto da prima da Como Cantù ci sono dei tratti in territorio di Senna e poi in territorio Senna Comasca e poi in territorio anche di Cantù, proprio l'ingresso, che sono, si chiamano così, e poi anche oltre Meda, Lentate, cioè, si chiama così. E quindi alla fine, quando li connetti tutti i pezzettini del mosaico, qualcosa di interessante viene fuori, no? E poi vabbè, ci sono, sulla base poi di questo si fanno le scoperte, anche più che le scoperte, il capire il senso dello stare lì di un certo monumento, per esempio l'oratorio Santo Stefano di Lentate. E quando si scopre,
perché
è legato alla memoria di questa famiglia, quella dei Porro, che molto probabilmente era coinvolta nell'omicidio.
Wow, sembrate sempre più... Quale omicidio?
È quello di Pietro da Verona.
E quindi ritorniamo
al discorso delle eresie. Ma questo è solo un pezzettino, no? Perché in realtà...
Ecco, ma tutto questo patrimonio, perché adesso tutti vorremmo sapere di più, appunto, dei Porro, del Cammino di San Pietro, di questo omicidio. Cadeva l'anno, peraltro, perché...
1252.
Quindi è un San Pietro decisamente molto più giovane rispetto a quello...
Il più grande santo domenicano dopo San Domenico.
1252. Un omicidio lungo il percorso?
Sì.
Fantastico. Dove si trovano, al di là della letteratura, perché voi fate un lavoro appunto di scoperta e riscoperta, di raccolta, di sintesi, e poi dov'è che possiamo...
E poi tutto questo si deve tradurre in un lavoro di valorizzazione, in modo che le persone interessate possano mettersi sui passi di questa storia.
Quindi possano e quando dice i passi, dice passi fisici e mentali,
sì,
culturali.
Cioè, si deve ricostruire un percorso pedonale, perché noi ragioniamo soprattutto dal punto di vista pedonale, non cicloturistico, questo fa molta differenza. E
si
quindi
cammina.
Si cammina e quindi, per esempio, nel caso del Cammino di San Pietro è stato fatto ed è tuttora ben visibile un sito che si chiama appunto camminosanpietro.it e che dà al dettaglio passo
e
per
molte
passo.
Delle informazioni,
sì,
che la professoressa Garancini ha cominciato a condividere con noi,
sì,
di questo
sì.
La ringraziamo, torneremo tra poco, adesso ancora un momento musicale, Mali a Feeling Good, un sentirsi bene che è anche quello della scoperta e che stiamo davvero facendo in questo tratto di cammino insieme.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, and a new life for me. This old world is a new world and a bold world for me. And I'm feeling good.
Feeling Good, dunque, sentite anche un po' questo ritmo. Abbiamo continuato sul filo, involontariamente direi, sul filo del noir. Io vorrei completare, anche se si fa per dire naturalmente, completare la condivisione a incuriosirci su storie che io non conosco, magari voi siete più attenti alla cultura del territorio. Dunque, stavamo parlando di un santo ucciso in un percorso tra Milano e Como, ma con delle ramificazioni di una storia che riguardano proprio Lugano, Lungolago. Allora, professoressa Garancini, cosa c'entra questo tratto di lago con la storia dello sventurato santo inquisitore?
Beh, visto che mi ci avete portato,
è colpa mia.
Sono stata indotta a questo approfondimento. Diciamo che Pietro da Verona era un illustre domenicano, inquisitore della Lombardia, e quindi era un personaggio notissimo. E il suo brutale assassinio, consumatosi nei boschi fra l'attuale Barlassina e Seveso, è stato qualcosa di assolutamente eclatante. E ci sono stati anni atti di processo, molto è stato poi cancellato dagli archivi per varie ragioni. Il tema era l'eresia catara, insomma, argomento molto spinoso per il XII-XIII secolo. E fra i mandanti pare che ci fosse proprio anche qualcuno dei confalonieri, adesso non stiamo a fare il dettaglio del personaggio, e i confalonieri che erano titolari del castello dell'attuale Valsolda, qui c'è la frazione di Castello di Valsolda, e pare proprio che la chiesa di San Martino, che è la chiesa di questa frazione Castello, che fra l'altro ha dei bellissimi affreschi ed è una chiesa molto bella, fosse stata voluta proprio da questa famiglia confalonieri, molto probabilmente anche come espiazione di questo retaggio che nel XIII secolo appunto aveva macchiato, coinvolto così la famiglia. Potrebbe essere la stessa cosa che è successa per l'oratorio di Santo Stefano di Lentate. Quindi sono dei bellissimi monumenti che sono nati da queste potenti famiglie, perché, per come, non lo sappiamo con certezza,
ma alcune ipotesi sono state.
Potrebbe essere che fosse questo atto espiatorio.
Avete capito, cari ascoltatori, perché dicevamo prima, quando io appunto parlavo di camminata, ecco, qui evidentemente il cammino è bellissimo, fa bene, e il paesaggio sono sempre interessanti, a volte addirittura bellissimi, ma siamo entrati e entriamo attraverso questo modo di esplorare il territorio in una dimensione completamente diversa, una dimensione che ha anche, a mio avviso, un grande vantaggio di poter di continuare tra gli studi, nel brutto tempo, il bel tempo. Questo è bello, anche camminare fuori col brutto tempo, ma voglio dire qualcosa che porta a un continuo approfondimento. E così l'esempio che Ambra Garancini ci ha dato di questo cammino di San Pietro, che sicuramente non è tra i più lunghi cammini che conosciamo, anzi siamo nella categoria opposta, ma che solo in una brevissima sintesi, di cui la ringrazio, avete intuito, capito quanti elementi di interesse ci possono essere. Questo per quanto riguarda la storia di Pietro da Verona, di questo efferato omicidio, di questo singolo tratto di un cammino che appunto riguarda questo territorio, che riguarda qui il lago Lugano e naturalmente la provincia di Como fino a Milano. Adesso un altro brano musicale da condividere, poi ritorniamo con il percorso che ci riporta e ritrova sulla Valle del Tevere, ma adesso abbiamo un altro classico, Paolo Conte, Tutti a casa.
C'è una vita nelle strade, nonostante il tempo che fa. C'è un respiro che le illude come un mondo che va. Tutti a casa, con la nebbia e l'inverno che c'è. Nelle stanze illuminate, lì quel mondo non c'è. tu che ti scaldi le gambe davanti a un falò. Bimba di me, tu non sai tutto il freddo che ho. Nel mio cuore non sai, nel mio cuore non sai. C'è una vita nelle strade, passa un cane, una bici più in là. C'è chi crede, chi deride, la dolcezza che ha. Tu che ti scaldi le gambe davanti a un falò. Donna, non sai tu di me tutto il caldo che ho. Nel pensiero di te, nel pensiero di te. Tu che ti scaldi le gambe davanti a un falò. Bella di me, tu non sai la domanda che ho. Il tuo cuore per me, il tuo cuore per me. Tutti a casa, tutti a casa.
Dopo Borgo Sansepolcro, con questa variazione sul territorio lombardo e ticinese, su cui torneremo per poi arrivare a riunire, vedrete, entrambi questi mondi apparentemente distanti, dicevo, dopo Borgo Sansepolcro, in compagnia di Brigitte Schwarz, scopriamo altri due luoghi nel nostro itinerario lungo il Tevere sulle tracce di Piero della Francesca. Sono Monterchi, suggestivo borgo della Val Tiberina Toscana, dove l'artista realizzò intorno al 1455 nella chiesa di Santa Maria in Momentana il celebre affresco della Madonna del Parto, di cui ci parla Lina Guadagni, direttrice del museo dove l'opera è attualmente conservata, e poi Perugia, dove Piero eseguì nel 1467 per conto delle suore terziarie del convento di Sant'Antonio il Polittico, conservato invece nella Galleria Nazionale dell'Umbria, presentato dallo storico dell'arte Gianluca De Logu, collaboratore scientifico del museo.
Sotto una pioggia battente percorriamo la strada verso Monterchi, antico borgo medievale custode di un paesaggio unico che ha ispirato Piero della Francesca. Il borgo è arroccato su una collina che si erge alla confluenza di due affluenti del Tevere nella Toscana più nascosta e incontaminata, al confine con l'Umbria tra Pievi e Castelli. Recarsi qui, dove si narra sia nata la madre dell'artista, significa completare un percorso che si sublima nella visione del paesaggio che Piero dipinse nei suoi capolavori. Appena fuori le mura, lungo la strada che solca la campagna, si trova il piccolo museo della Madonna del Parto, allestito nell'ex scuola elementare del paese, in cui l'affresco di Piero della Francesca fu trasferito nel 1992 per le esigenze del restauro. La sede era provvisoria in attesa di una sistemazione definitiva. Ci guida alla scoperta di questo capolavoro la direttrice Lina Guadagni. Ci dirigiamo verso la sala che ospita la Madonna. Entriamo nella sala della Madonna del Parto, un'immagine forte, un'immagine simbolica molto contemporanea.
Assolutamente sì, e penso sicuramente che anche per quei tempi costituì motivo di scandalo per la Chiesa e motivo di ammirazione per il verismo nell'apparente semplicità con cui si mostra questa scena fortissima, tra l'altro con questa energia eccezionale dell'apertura di questa tenda per mostrare un evento, quasi uno spettacolo straordinario al mondo. Ovunque cada l'occhio, si capisce la grandezza di Piero, dalla tenda con i fiori di melograno che parlano di fertilità, alle pellicce di vaio all'interno che indicano un luogo che deve essere protetto, caldo, tenuto, quasi un grembo materno che accoglie questa figura splendida, dagli attributi che passano in sottordine della Madonna, ma la santità dell'aureola, la posa di una regina. Quindi è donna, ma nello stesso tempo conserva tutti i suoi attributi di regalità, di sacralità. Questa testa così perfetta in questo vale, con questa acconciatura così raffinata che ci fa sentire che sì, è una donna come tante, ma non è una donna qualunque, è una donna speciale. Quindi io trovo questo gioco di concordare le contraddizioni, semplice e complesso, apparentemente dolcissimo ma anche triste, chiaro ma misterioso. Perché qui aleggia il mistero, l'incarnazione di Gesù in seno a una donna che è la più straordinaria, mentre meraviglioso è il volto della Madonna, questo incarnato che è frutto di una tecnica in uso nei grandi pittori, cioè di stendere, prima di mettere i pigmenti colorati, il verdaccio di prato, cioè dire nello strato di malta ancora fresca, per non rischiare l'assorbimento dei colori e quindi un risultato non voluto, c'era una base preparatoria. E quindi questo roseo perlaceo così luminoso è frutto di sapienza, oltre che di arte pittorica. Non si vede una pennellata, è perfettamente amalgamato.
Ed è comprensibile, vedendo la Madonna del Parto, il fascino che abbia esercitato su gran parte degli artisti novecenteschi, vedendo anche il realismo di questa mano che poggia sul ventre.
Sì, sì. Quel pollice è il centro tematico e anche il centro della composizione. E qui, ecco, lo stupore, scoprire sempre di più la meraviglia di quest'artista. Da quel punto è possibile fare una circonferenza. Le vede che i lembi della tenda lateralmente sono rigonfi, quindi Piero è un cervello che ci stupisce, che ci spaventa quasi quasi qualche volta. Io la vedo quasi tutti i giorni e le dico che ogni giorno riesco a cogliere qualcosa di nuovo, proprio perché io credo che l'ha fatta con immenso amore. Io credo sia quasi una autocelebrazione della sua nascita da quella donna che era sua madre, e questa identificazione con la madre di tutti e la madre di Gesù.
Sarà stato facile comunque trasportarla qui?
È stata intanto staccata due volte. La prima volta nel 1785, quando fu costruito il cimitero, e fu tagliato il muro. Pensi che abbiamo il documento in cui si affida quest'opera a un'impresa di muratori locali, quindi cosa completamente folle. In un articolo si dice: qualora l'operazione dovesse causare danni in tutto o in parte alla Madonna, l'impresa provvederà a farla ridipingere. Quindi questo ci fa sorridere per l'ingenuità, ed è un documento bellissimo, perché al momento appunto della costruzione del cimitero la chiesetta era già in rovina e doveva essere arretrata questa immagine, in quanto la cinta muraria del cimitero sarebbe stata condizionata. E poi è stata staccata nel 1911 perché il muro originario risentiva di tantissima umidità e era sollevata in gran parte la parte pittorica, e quindi Domenico Fiscali fece lo stacco a strappo, e riadagiato su un telaio di gesso con una rete metallica affogata dentro e un sostegno di legno, che tutto sommato la salvò poi dal terremoto del 1917, perché se non fosse stata autonoma come struttura, la cappella crollò di nuovo e quindi si sarebbe perduta. Ora non so se si può aprire, le volevo far vedere la scrittura autentica di questo restauratore, di Domenico Fiscali, che nel 1917, quando ci fu il terremoto terribile di Monterchi, la prima cosa che fece, corse per vedere che cosa ne era di questa Madonna, e vide con piacere che la cappella era crollata e la Madonna non aveva riportato danni. E scrisse, e ora gliela faccio vedere questa scritta: ti ho salvato dalla caduta del muro. Immagini con quanto orgoglio.
Perugia è l'ultima tappa del nostro percorso lungo il Tevere. Le origini etrusche della città sono testimoniate dai grandi massi con cui è costruita la cinta muraria. Al centro storico, in gran parte medievale, si accede con comode scale mobili. Pochi passi e arriviamo in piazza 4 Novembre, il centro monumentale e sociale della città, che comprende il gotico palazzo dei Priori, simbolo del potere civile, la cattedrale simbolo del potere religioso e al centro la fontana maggiore che risale al XIII secolo. Oltre al municipio, il Palazzo dei Priori ospita la Galleria Nazionale dell'Umbria, al cui interno sono conservate pregevoli opere di artisti legati al territorio umbro. Tra i capolavori, il Pollittico di Sant'Antonio di Piero della Francesca. Lo scopriamo in compagnia di Gianluca De Logu, storico dell'arte e collaboratore scientifico della Galleria Nazionale dell'Umbria.
Qualcosa in più sulla data, una traccia può essere anche segnalata in una possibile committenza, perché tra il 1467 e il 69 ministra generale dell'Ordine delle Terziarie Francescane era Ilaria Baglioni, figlia di Braccio Baglioni, la famiglia signorile di Perugia, che tra l'altro aveva proprio a Borgo San Sepolcro dei terreni confinanti con quelli dei Franceschi, con la famiglia di Piero della Francesca. Quindi, secondo me, secondo altri storici dell'arte, è molto probabile che effettivamente quest'opera sia stata realizzata proprio in quegli anni, tra il 67 e il 69, non molto prima. Anche se questa opera ci sono tracce sicuramente del passaggio di Piero della Francesca a Roma, lui ha incontrato a Roma direttamente la pittura fiamminga e anche, come vedete, dal trono al lacunari marmorei o dal chiostro che si vede sulla Cimasa con questa bellissima fuga prospettica di archi, ha visto anche elementi della classicità romana. Il viaggio a Roma si colloca parecchio tempo prima rispetto al 67, però ancora porta i suoi frutti.
Un'opera, dicevamo, che colpisce il visitatore anche per la grande modernità che abbiamo riscontrato anche negli altri capolavori. Colpisce anche questo incontro tra stili diversi, Gianluca De Logu.
Sì, sicuramente dovuti anche alla scelta della committenza. La committenza qui perugina ancora chiede ai grandi pittori del Rinascimento, quali erano appunto Piero della Francesca, Beato Angelico, chiede ancora una tavola fondoro tripartita nella parte centrale, quindi a più scomparti, un vero e proprio polittico, non una tavola quadrata alla fiorentina. Effettivamente questa si trovava anche in un ambiente gotico e quindi ecco questa strana cimasa così con questo andamento a scalare che è stato dimostrato dai vari interventi di restauro che è effettivamente proprio la sagomatura originale molto particolare che si andava ad incastonare proprio in un edificio dall'andamento gotico, soprattutto in verticale, diciamo con uno sviluppo fortemente verticale. La committenza ha chiesto a Piero della Francesca probabilmente un polittico gotico tradizionale e lui si è forse preso maggiori libertà dove non c'era questa imposizione, cioè nella cimasa e nella predella, dove invece non c'è fondo oro e c'è uno spazio prospettico, molto più realistico e anche naturalistico. Riguardo alla modernità, sicuramente la prospettiva straordinaria del chiostro nella cimasa, che è proprio centrale, tra l'altro una cimasa che anche proprio si sviluppa come superficie moltissimo rispetto all'elemento centrale, quasi grande tanto quanto la parte centrale. Nella parte centrale, è vero, sì, c'è un fondo oro, però anche qui riesce a creare una sacra conversazione di tipo rinascimentale, Piero della Francesca. Si vede il gradino su cui poggia il trono che si sviluppa dietro le colonne della cornice del polittico, che dividono le tavole del polittico. Lo stesso fondoro è realizzato con questa particolarissima tecnica di due stesure di foglie oro successive che creano quasi a graffito questo damascato, quasi che fosse una parete. Quindi non è il fondoro astratto della pittura 200-300. C'è un pavimento inclinato in prospettiva, in buona prospettiva, le ombre portate delle figure del trono stesso, della conchiglia del trono, tutti elementi che contribuiscono a creare proprio questo spazio rinascimentale unico da tipica sacra conversazione rinascimentale, nonostante il fondo oro e nonostante la tripartizione dello spazio come in un trittico. Un altro elemento di grandissima modernità sono le scene della predella, in particolare le stimmate di San Francesco, dove la tavoletta al centro della predella, dove la scena è ambientata in un bellissimo e suggestivo notturno, un'opera che condivide con l'altra opera sempre di Piero della Francesca ad Arezzo, Il sogno di Costantino, il possibile primato di prima notturno della pittura occidentale.
Grazie alla nostra Brigitte Schwarz, che ritroviamo più tardi nell'area appunto Umbra. Torniamo invece nel nostro percorso, nel nostro cammino. Se è vero che tutte le strade portano a Roma, e tra poco avremo un altro amico che ci raggiunge telefonicamente per condividere un tratto del cammino lungo la via Romea Germanica appunto verso Roma, è anche vero che in realtà i cammini storici portano in linea di massima nelle grandi città, esattamente come fanno dunque Milano, dunque le grandi città della Germania. Allora, naturalmente quando si ragiona sullo spartiacque alpino, con Abra Garancini abbiamo scoperto prima, lei ci ha fatto scoprire letteralmente alcuni cammini brevi ma così appassionanti che suscitano grande curiosità. Parlavamo del cammino di San Pietro, un altro tratto importante, dicevamo, è quello della via Regina. Via Regina che a sua volta si connette ai percorsi che attraverso la Svizzera, quindi superano le Alpi e arrivano al lago in Italia, lungo i laghi. Allora, via Regina, di cosa si tratta?
Beh, la via Regina è tecnicamente l'asse storico della riva occidentale del lago di Como, chiaramente, il Lario.
Già. Va detto, ma
soprattutto Lugano specificato.
Esatto.
e quindi è sicuramente una grande via storica. Però il concetto è che la via Regina è una via testata sicuramente dalla cartografia dell'Impero Romano come via di collegamento transalpino fra la pianura padana e l'oltralpe retico, appunto Coira, e quindi è questa la valenza che a noi interessa sostanzialmente riscoprire, al di là dell'importanza, che comunque è sempre fondamentale, dei singoli tratti che compongono questo grande asse.
Quindi sono sezioni all'interno di uno schema di portata europea, senza
certo,
alcun dubbio.
Anche il cammino di San Pietro svolge esattamente questa funzione. L'obiettivo è quello appunto di ricostruire queste grandi vie storiche che sono, come dicevo, di interconnessione europea e che al momento attuale possono collegare benissimo i grandi assi di pellegrinaggio europeo. Il cammino di Santiago che attraversa la Svizzera, quindi il Jakobsweg come lo si chiama, e la via francigena lombarda. Prima appunto parlando della famosa carta del noto quotidiano che è stato citato, si faceva riferimento al fatto che la via francigena interessa, cioè c'è un asse storico che interessa solo il sud della Lombardia, e questo asse storico è appunto la via francigena come attestata, diciamo, convenzionalmente in base alla documentazione lasciata dall'arcivescovo Sigeric,
che entra da Vercelli e quindi rimane già nella parte finale
della
regione.
Sì, è la parte
pavese, regione.
Sostanzialmente attraversa il pavese, si allinea con il Po e poi arriva al guado storico di Corte Sant'Andrea.
Però dicevamo è un'opzione in questo caso.
Sì, diciamo
o meglio,
che
è questa opzione all'interno di questa definizione, ma in una rete di cammini e percorsi ben più complessi.
Esatto, per cui ci sono altri itinerari francigeni. Anche la via Romea Germanica che avete citato adesso è il grande asse francigeno, che poi loro hanno chiamato Romeo, che valica il Brennero, quindi siamo sulla direttrice del Brennero. E la sponda, l'asse storico della sponda occidentale del Lario è la tranche lariana appunto di questo grande asse transalpino che passa dallo Spluga.
Ecco, Spluga. Se c'è un elemento in qualche modo ricorrente nei passaggi alpini è evidentemente l'orografia, quindi il passo.
Certo.
Dopodiché ci sono le molte possibilità. Lo Spluga, quindi, che ancora oggi rappresenta uno dei più bei percorsi davvero da compiere a piedi, in moto, in macchina, e che ci riporta dunque al lago, ci riporta a Chiavenna, all'opzione che si riapre con le valli dell'Engadina, ma nel nostro specifico ci porta a sud.
Ci porta a sud. Noi la stiamo leggendo in questa direzione, la stiamo valorizzando in questa direzione, e su questo siamo reduci da 2 anni e mezzo di un progetto Interreg, quindi abbiamo coinvolto e siamo stati a nostra volta coinvolti in un grande progetto appunto di respiro europeo, quali sono appunto gli Interreg. Il progetto, ecco, si chiama I Cammini della Regina.
I Cammini della Regina, una curiosità che subentra, ma quanti siete? È un grossissimo lavoro quello che fate, e avete, come dire, una struttura molto ben ramificata, o lavorate moltissimo, o le due?
Uno, lavoriamo moltissimo, questa direi che è la cosa principale, quello per cui quando si arriva in effetti in certi momenti dell'anno dico basta, non ne posso più, però diciamo che stiamo sempre operando in modo da creare delle reti di partenariato, perché senza delle grosse reti di partenariato non si riescono ad affrontare progetti di questo genere che sono di respiro europeo.
Quindi altri poli di interesse, altri gruppi che condividono il vostro interesse, il vostro lavoro, e che si costituisce. Una domanda pratica, ho segnalato prima il vostro sito www.jubilantes.it. Siete disponibili ad accogliere nuovi arrivi, volontari, amici? Come la vostra?
Le associazioni di volontariato vivono dei volontari, per forza, quindi vivono della propria componente associativa.
Quindi benvenga, avete bisogno di aiuto?
Assolutamente sì, assolutamente.
Molto bene, dunque tutto questo naturalmente per arrivare alla via Regina, che poi, anticipiamolo, insomma, prosegue, a sua volta si innesta su un percorso che ci riporterà invece sul tratto, diciamo, al Tevere in qualche modo, a Roma, perché...
Eh sì, certo, è certo. E beh, è vero che tutte le strade portano a Roma.
Tutte le strade portano a Roma, sicuramente in questa trasmissione.
Sì, no, ma è vero, anche perché questa cartografia storica di cui parlavo prima è una cartografia redatta in età, è una copia medievale, ma sicuro di una carta imperiale, quindi si parla sempre di un impero romano.
Imperatori che fanno visita più o meno, come dire, liete al potere appunto del papato, incontri e naturalmente le grandi città d'arte e cultura sul percorso. Insomma, la storia naturalmente dell'Europa non si cambia, i percorsi però si riscoprono, e l'abbiamo visto con una lente di ingrandimento che può arrivare a dare davvero delle sorprese molto appassionanti. Tra poco noi ci collegheremo con un amico che condivide il racconto, abbiamo accennato alla via Romeo Germanica, ci porterà magari in un tratto tra Laverna e Arezzo, quindi proprio il primo tratto del nostro percorso della scorsa settimana lungo il Tevere. Adesso però condividiamo un Bob Dylan, Skylark, e poi vi presento il nostro ospite.
You tell me where my love can be. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journeying over the shadows and the rain to a blossom-covered lane? And in your lonely flight, haven't you heard the music of the night?
wonderful music, faint as the will of the wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Oh, skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there?
Da Bob Dylan torniamo dunque sui nostri percorsi. Come vi ho anticipato, abbiamo un altro ospite che ci raggiunge telefonicamente. Saluto e ringrazio di essere con noi Flavio Foietta. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie di avermi chiamato.
È un piacere che forse, come avete intuito alcuni che hanno buon orecchio, ci porta nell'Italia centrale, nella bella Romagna, ma la Romagna appenninica, ci teniamo a questa distinzione.
Esattamente, proprio sul confine con la Toscana.
Confine con la Toscana, dunque abbiamo parlato nella puntata precedente delle meraviglie di questo territorio, tra il Monte Fumaiolo, le foreste casentinesi, insomma l'Averna. Adesso, per sintesi, chiedo al nostro ospite di portarci proprio letteralmente in questo piccolo mondo, a mio avviso troppo poco conosciuto, che e magari accompagnarci in un tratto della via Romeo Germanica lungo appunto il percorso tra Laverna ed Arezzo. Prima di metterci in cammino, però, vorrei chiederle di dirci due cose di prodotti. Cioè, io ho detto l'altra volta che è una foresta, che è un ambiente davvero ricco, in cui c'è anche un incontro tra due culture alimentari particolarmente appassionante. Cosa possiamo dire per chi si mette in cammino lì da voi?
Ma intanto possiamo dire che la nostra zona ha una cultura culinaria molto particolare. È ovvio che era una zona, quella appenninica, anche molto povera, dove tutto quello che si produceva ovviamente doveva essere utilizzato. Nessuno, non si poteva mandare a male niente, come si dice da noi.
Bando agli sprechi.
Bando agli sprechi, esattamente. E in particolare noi siamo in una zona che è tra la Romagna e la Toscana, anzi si chiama Romagna Toscana. Questo perché? Perché per oltre 600 anni queste zone hanno appartenuto alla Toscana, quindi prima alla Repubblica di Firenze, poi al Ducato, al Granducato di Toscana.
Poi perché soltanto... il confine correva più in basso, verso la pianura.
Perché verso la pianura? Dopodiché nel 1923, con decreto di Mussolini, i confini furono spostati e ci siamo ritrovati in Romagna.
In Romagna.
Però le culture, ovviamente, come le culture di confine, sono in questo caso sia romagnole che fiorentine.
Certo, abbiamo, attingono entrambe le sponde.
Esattamente. Quindi... noi abbiamo, e questo è un grosso, secondo me, un grosso pregio, un grosso patrimonio, quello di poter prendere da una parte e dall'altra.
Ecco, ci diceva, non si spreca nulla, ma cosa non si spreca?
Ah, qui non si spreca niente, non soltanto il classico maiale di cui non si butta via niente, ma di qualunque cosa. I prodotti del terreno, del territorio, erano quelli che venivano utilizzati, quindi... soprattutto il mais, castagne, fagioli, cioè tutte quelle cose che si coltivano in montagna e soprattutto in territori, con terreni che non sono fertilissimi come quelli della pianura, noi la chiamiamo la bassa romagnola.
Certo, quindi c'è il bosco da sfruttare con i suoi prodotti.
Certo, quindi i funghi, i castagni, i campi che venivano veramente rubati alla foresta. È storico la battaglia tra i guardiani delle foreste camaldolesi e foreste casentinesi contro i contadini che, pur di avere un po' di campo, un po' di orto, abbattevano gli alberi perché per necessità.
Certo, anzi, per coltivarli.
Diciamo, li roncavano, sì, proprio la parola ronco è usata tantissimo. Poi bruciavano tutto quello che c'era proprio per avere un poco di terreno abbastanza fertile.
Ecco, Foglietta, veniamo alla via Romeo Germanica. Tra l'altro segnalo, voi avete anche un sito, viaromeogermanica.com.
Sì,
insomma, qui stiamo parlando, come abbiamo fatto questa mattina, di vie di grandissimo sviluppo, ma che noi cerchiamo di raccontare anche in brevi pezzi, perché riteniamo che questo sia un po' anche il modo per suscitare il nostro interesse. Per cui la Verna, ne abbiamo parlato, un luogo formidabile, Arezzo, questo può essere un segmento, come dire, per cogliere, tra l'altro seguendo un percorso che in questo caso si sviluppa in discesa. Ecco, perché vale la pena di trascorrere 3 giorni su questo percorso?
Allora, intanto perché ha delle valenze sia culturali, architettoniche che ambientali, oltre che culinarie, notevolissime. Dal punto di vista ambientale, ricordiamo che noi siamo in mezzo al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che è tenuto molto bene, e in particolare c'è un'area all'interno del Parco Nazionale che si chiama Area di Sasso Fratino, che dal 1959 è una riserva assolutamente integrale, per cui ci si può entrare soltanto per questioni di studio. Poi ci sono tantissime aree SIC, aree Natura 2000, quindi abbiamo un territorio molto preservato. Questo ci vuole è nato anche dal fatto che negli anni 60-70 c'è stato l'inurbamento, quindi l'abbandono di queste campagne, di queste montagne, e la natura si è ripresa il proprio regno e vive incontrastata.
Quindi, ecco, nella puntata precedente parlavamo proprio di questo fenomeno, che peraltro è comune anche alle valli, a queste nostre valli qui del Ticino, della Svizzera, delle Alpi. La gente lascia il territorio ovviamente da una parte paga, perché poi ci sono problemi di manutenzione, ci sono tutta una serie di, dall'altra, e questo probabilmente è il caso del grande percorso che da Santa Sofia va verso la Toscana, ritrova un equilibrio naturale davvero impressionante. Nella riserva di cui parlava ci sono, come dire, ci sono alcuni animali che di solito non si vedono, ma si sentono.
Sì, no, fra l'altro
i lupi, diciamo, mi riferisco.
Sì, tanto i lupi, ma i lupi, i cinghiali, i caprioli, ci sono anche animali di taglia più bassa, più piccola, ma è stata una fortuna, perché il parco poi l'ente parco è venuto fuori quasi naturalmente, perché queste zone, una volta abbandonate dai contadini, sono state prese in carico dal demanio forestale, quindi dal corpo forestale dello Stato, che le ha comunque conservate e le ha gestite. Quindi non siamo, ecco, nell'abbandono assolutamente.
Dunque, dicevamo, in questi 3 giorni, allora, la Verna, Arezzo, che tappe ci consiglia, che cosa vediamo?
Allora, noi dalla Verna possiamo scendere, andiamo verso Chitignano, verso il paese Chitignano, incontriamo poi un altro, questa è una tappa. Poi da Chitignano si va verso Subbiano, e Subbiano Arezzo. Sono tre tappe di circa, la prima è di 34 km, la seconda di 20, la terza di 18, quindi in totale circa 75 km. E qui si entra proprio nel Casentino, cioè passata la Romagna, salito con molta fatica, perché è uno dei passi più ardui, quello del passo Serra, si arriva in Casentino. In Casentino poi si scende, ci sono le dolci colline del Casentino, si incontrano dei centri storici veramente belli, sono rimasti conservati dall'epoca medievale e rinascimentale. Quindi Croce di Sarna, Poggio d'Acona, abbiamo Giuliano, la stessa Chitignano, i castelli di Valenzano e degli Ubertini. Ci sono queste diciamo, emergenze architettoniche, così come sono emergenze molto belle quelle di carattere religioso, perché aveva rammentato la Verna, ma oltre la Verna c'è anche Camaldoli.
Certo, bellissimo.
Poi ci sono altri eremi, no? Corzano, Corzano, Sant'Ellero, Sant'Alberico, Pieve a Setina.
Ecco, questo dicevo anche nella scorsa puntata, che uno degli aspetti che trovo personalmente affascinante di questa parte d'Italia è che in apparenza è tutto verde o molto verde, in realtà è così pieno di storia, di cultura, di luoghi, sì, di piccoli borghi, ecco, di quegli elementi che anche prima la professoressa Garancini condivideva appunto sul racconto del territorio da esplorare. Dunque, piccola indicazione pratica per chi si mettesse in cammino domattina, sì, dove ci si ferma?
Allora, intanto si arriva a Santa Sofia Bagno di Romagna,
quindi da Forlì si risale a Santa, sì, Sofia, Sofia Bagno di Romagna, sì, si scollina.
Quando siamo al Passo Serra ci sono due strade, una si va sulla Valle Santa e si va direttamente verso Bibbiena, che è quella storica indicata dal monaco Alberto nel 1236, infatti noi ci rifacciamo poi a questa descrizione degli Annales Sestadenses di questo monaco Alberto. Oppure si va verso la Verna, come dicevate voi, perché dalla Verna si scende verso Sarna, verso Chitignano, poi dopo si prende il percorso dell'Arno, quindi si va a Subbiano e poi si arriva ad Arezzo.
Si trova da dormire, sono percorsi, sì, in cui ci si può muovere in qualsiasi stagione, magari l'inverno è un po' dura da quelle parti.
Sì, magari è un po' dura il Passo Serra, certo, forse è un po' duro, però se non c'è la neve o c'è poca neve, certo, si fa bene anche quello.
Diventa anche più bello, quindi, devo dire, l'Appennino innevato è, sì, uno spettacolo.
Le dirò che due anni fa l'abbiamo fatto proprio in novembre, una camminata con la compagnia dei cammini, addirittura con degli asini, e abbiamo svalicato sotto la neve, è stata una cosa eccezionale, bellissima.
Bellissimo. Flavio Foglietta, ringraziandole di essere qui con noi, vorrei chiederle una battuta. So che avete un progetto verso fine mese, abbiamo parlato di progetti europei, ne avete uno anche voi, ci dica brevemente,
sì,
di che,
sì,
si tratta.
Sì, noi stiamo lavorando insieme ad altre associazioni ed anche amici del Ministero dei Beni Culturali per vedere per fare una due giorni da Matrai in Austria, passando per il Brennero, arrivare a Vipiteno, e questo fa insieme ai CAI, al CAI Alto Adige, insieme alla Usually Way austriaca, insieme all'associazione Romweg tedesca, cioè tutti quei soggetti che sono nostri amici, che lavorano con noi per questo bellissimo progetto di via Romea Germanica, che rammento è la seconda via internazionale che ha l'Italia dopo ovviamente la Francigena, che tutti conoscono. Noi siamo molto più giovani, però abbiamo le ambizioni di diventare anche noi come la Francigena e chissà, un domani forse anche come il Cammino di Santiago.
Chissà.
Perché non abbiamo nulla, nulla di meno, ci manca soltanto un po' di storia.
Foglietta, nel ringraziarla, grazie davvero di essere stato con noi. Manca la storia, magari l'associazione, ma non certo il territorio. Grazie, buon cammino.
Grazie mille.
La storia scorre, fiumi e capitali ai due lati dell'Europa. Un'estate lungo il Tamigi e il Tevere. Conduce Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici, ben ritrovati, ben trovate a chi dovesse mettersi in collegamento quando sono le 11:33 minuti. Ancora un buongiorno, un buon sabato da Gigi Donelli al microfono, da Mauro Benzoni in regia questa mattina. Dunque, come avete capito, in questo nostro percorso estivo diretto sulla via di Roma abbiamo approfittato per ampliare quello del tema dei percorsi. Siamo dunque nella natura, siamo soprattutto, direi, per certi versi nella cultura, perché appunto le tracce dell'uomo, delle sue scelte, delle sue decisioni, i confini. Poco fa abbiamo sentito parlare di questo confine romagnolo mobile, quindi nel 23 è stato spostato, Santa Sofia di Romagna era il luogo dove passava il confine tra lo Stato Pontificio con lo Stato Pontificio, per cui si incrociava anche un terzo incomodo rispetto al Granducato di Toscana, rispetto invece alle presenze familiari del nord e della pianura lombarda. E a proposito di confini e di vie transfrontaliere, noi torniamo a parlare invece dei cammini della Regina. Lo facciamo con la nostra ospite Ambra Garancini, che vi ho presentato, è la presidente di Jubilantes, che è un'associazione di persone che costruiscono e ricostruiscono la cultura intorno a dei grandi percorsi viari. Allora, professoressa Garancini, stavamo parlando di Via Regina, c'è ancora parecchio da dire, allora cerchiamo di recuperare il percorso.
Ma facciale una domanda.
Beh, la prima domanda è come si percorre. Allora, io perché questo vorrei un po' alla fine.
Si percorre a piedi.
E questo d'accordo.
E questo
da che parte la consiglia?
Allora, dunque, diciamo che il tratto della Via Regina consolidato come tale convenzionalmente è quello che parte dal comune di Sorico, quindi
a nord del lago.
A nord del lago. Prendiamolo convenzionalmente da nord a sud, d'accordo, visto che si parla di andare a Roma,
certo, si
potrebbe fare naturalmente il contrario.
E di transalpine,
esatto. Quindi diciamo, procedendo da nord, comincia con Sorico e poi finisce a Como e costeggia, appunto, come si diceva, la sponda occidentale del Lario.
Quanti chilometri?
Il tratto è più o meno di 70 chilometri. Dati più precisi proprio al metro, al dettaglio, si trovano sul sito viaregina.eu.
Viaregina.eu è un sito che appunto raccoglie tutte queste informazioni,
esatto.
Lo trovate ovviamente facilmente, i cammini della Regina, trovate le attività, le news, insomma molte informazioni.
C'è tutto, sì.
70 chilometri.
70 chilometri, poco più, su bellissimi percorsi di antiche mulattiere, piccole strade secondarie, anche tratti di sentiero. E quello che è assolutamente interessante è che in questa maniera il nostro lago, intendendo sempre il Lario, viene riscoperto da un punto di vista totalmente inedito, che non è quello del Grand Tour, del grande albergo, no? del gran turismo, di quello che attraversa il mondo in 7 giorni, che si fa per forza il lago, eccetera, no? Ma è il punto di vista appunto di colui che vuole veramente rileggere il territorio. Lì si scoprono le cose più belle del nostro lago, monumenti straordinari.
Anche perché è la sponda meno frequentata, peraltro. Tutte le rotte principali di transito appunto viario passano dall'altra parte.
In che senso dall'altra parte? Da Riva di Lecco? Parte di Lecco?
Esatto.
Beh, diciamo che Lecco
che il grande flusso di traffico,
allora,
passa di lì.
Quelli però passano da lì, ma sono in tunnel, quindi non vedono comunque
assolutamente niente.
Il concetto fondamentale è che la parte veramente storica, documentata storicamente, è quella della sponda occidentale, lì che passava l'asse romano, no? E quindi lì sorgono i monumenti più significativi. Basti pensare a Santa Maria del Tiglio o le moltissime chiese romaniche. Lì nasce il romanico lombardo, per esempio, con l'oratorio di San Fedelino, che è comune di Sorico.
Quindi alla partenza, nostro ideale.
Fra l'altro non è facilissimo da raggiungere, perché bisogna per forza anche coinvolgere il tratto della Mera. Comunque è un posto assolutamente imperdibile. Ecco. Lì abbiamo questo culla, la nascita del romanico dei Magistri Comacini.
Ecco, quanti giorni consiglia di dedicare a un percorso
giorni,
di questo tipo?
Allora, prendendosi con molta calma, si può fare, lo si percorre in 5 giorni, però si può
naturalmente.
Molta calma, e si può naturalmente camminare più speditamente, eccetera. Ma adoperare questo ritmo permette veramente di scoprire luoghi deliziosi, monumenti piccoli, ma che parlano, come posso dire, della tradizione del nostro lago, e ci danno un documento importantissimo dell'arte della Lombardia. Basti dire, per esempio, che ne so, chiese come Santa Maria delle Grazie di Gravedona o San Vincenzo di Gera, Ma ce n'è, per non parlare del Sacro Monte di Ossuccio, che è sopra l'asse storico, ma che è un patrimonio UNESCO, insomma. No?
Ecco, tutta questa lettura che però lei ha nella testa per anni di lavoro, invece per chi si mette in cammino e non riconosce nei luoghi questi segni, cos'è? Guide o piuttosto si trova della segnaletica?
Allora, noi abbiamo fatto di sponte nostra, diciamola così, col lavoro dei nostri volontari, donde la necessità di cercare di nuovi volontari, altri. Abbiamo fatto tutto il percorso di ricognizione dettagliata e di segnaletica, quindi abbiamo posizionato una segnaletica provvisoria che è solamente di tratti di vernice e di adesivi, quindi che è anche adattabile al fatto che eventualmente si individuino tratti migliori rispetto a quelli che sono stati segnalati, no? Quindi chi lo percorre da Sorico in giù trova perfettamente visibile la segnaletica e lo può fare senza possibilità di perdersi. Lavorando poi con il supporto del sito viaregina.eu si può scaricare, può farsi, fabbricarsi le proprie tappe della lunghezza che desidera, nel senso io vado da qua a qua, scaricami la tappa e me lo scarica, mi scarica le altimetrie. Sul sito ci sono tutti i punti di interesse. Noi comunque diamo le credenziali di questo cammino e chi è interessato possiamo anche dare il roadbook, cioè proprio la descrizione.
Quindi insomma, diciamo che percorso. È difficile, a questo punto abbiamo davvero tutte le informazioni. Grazie ad Ambra Garancini. Noi adesso ritorniamo con lei tra poco, perché comunque in conclusione, verso la conclusione, faremo anche un punto su quelli che sono i progetti dell'associazione che abbiamo imparato a conoscere. Adesso ritorniamo dalla nostra Brigitte Schwarz, che ci attende invece in un altro luogo bellissimo del suo percorso, Perugia. Con le sue origini etrusche, divenute poi centro in epoca medievale, tappa importante lungo il Tevere. Meno noto è il capitolo legato però alla Perugia ottocentesca, una pagina significativa invece della città. Brigitte Schwarz ha intervistato Maria Luisa Martella, che è responsabile della valorizzazione turistica della città e del territorio, autrice del volume Una volta a Perugia, cronaca di un caffè di fine Ottocento, pubblicato dalle Edizioni Futura. Sentiamo.
Possiamo dire che la città ha subito una trasformazione radicale, in particolare nel luogo dove insisteva un'imponente mole, la fortezza paolina, voluta dal Papa Paolo III Farnese nel 1540. Naturalmente una fortezza molto invisa ai perugini, tant'è vero che agli albori dell'Unità d'Italia ci furono più di un tentativo di demolizione. Ben riuscita alla fine, il primo fu nel 48, poi appunto nel 1860, riuscirono ad abbattere completamente la parte superiore di questa possente fortezza. A quel punto si creò un grande cratere pieno di macerie per il quale il municipio si dovette attivare per una risistemazione dell'area. Intervenne un ingegnere milanese a tal fine che realizzò quelli che sono i palazzi, possiamo dire, e l'area della Perugia postunitaria, Piazza Italia non a caso. E lì infatti insistono delle architetture che oltretutto furono poi occupate dagli edifici delle nuove e nascenti istituzioni pubbliche, quindi in primis la provincia, quindi questo palazzo della provincia realizzato appunto dall'ingegnere Arienti, ma subito dopo anche le costruzioni successive come un palazzo Calderini, realizzato dunque da un grande architetto, l'architetto Calderini, che ebbe un'area che chiudeva la quinta orientale della città di Perugia e lì realizzò addirittura un progetto inusuale, perché decise di costruire un condominio. Il primo condominio, perché in realtà non esisteva e anzi nessuno mai avrebbe neanche concepito l'idea di realizzare un edificio in condominio. E così poi nacquero altri palazzi e si compose quest'area che oggi rappresenta un profilo inusuale per la città di Perugia, che ha questo impianto medievale inalterato, con questo polo, con palazzi ottocenteschi.
Lei è autrice anche di un volume su un caffè storico a Perugia, di cui rimangono delle vestigia oggi. Chi passava da questo caffè? Che tipo di clientela aveva?
Il primo, in assoluto, nacque proprio sotto i portici ventosi di questo palazzo della provincia di cui parlavamo, nell'area appunto della risistemazione della piazza che oggi è denominata Piazza Italia. E proprio in virtù di questa risistemazione dell'area precedentemente occupata dalla Rocca Paolina, nacque un fervore edilizio di grande rilievo che determinò anche, possiamo dire, un fervore commerciale, perché gravitavano in città, a questo punto nel pieno centro della città, centro storico, il corso, ma non solo, anche in quell'area che veniva risistemata dalla strada Pensile, e un inizio di fervore commerciale, e così nacquero anche quelle che furono le prime attività e soprattutto i caffè. I caffè che in qualche modo si rifacevano a quella che era la moda del modello viennese, parigino, e in particolare questo antico caffè, il caffè nuovo di Francesco Melinelli, fu impiantato proprio nella piazza principale della città. Un possidente che decise di acquisire dei locali con i proventi di terreni, appunto, essendo un possidente, per realizzare questo caffè in pieno centro cittadino.
E ci passavano anche, immagino, intellettuali, viaggiatori, visitatori di queste regioni.
Sì, questi caffè venivano intrecciate conversazioni filosofiche, artistiche, dissertazioni proprio di intellettuali davanti a tazzine fumanti di caffè, e addirittura ho riscontrato dalle cronache del tempo che Francesco Melinelli si adoperò per acquisire un pianoforte per rendere più piacevoli queste serate.
Ecco dunque, dalle serate di Perugia di un tempo alla letteratura, a una pagina di letteratura sulla città umbra, sul capoluogo umbro, raccontato da Maria Rosa Mancuso, che ci parla di Sandro Penna.
Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita.
È una delle più belle poesie di Sandro Penna, nato a Perugia nel 1906. Lo conosciamo per le poesie d'amore, Bei ragazzi e Roma a far da sfondo. Ma ci sono anche poesie sui luoghi dove era cresciuto. Eccone qualcuna.
Mi nasconda la notte e il dolce vento. Da casa mia cacciato e a te venuto, mio romantico amico, fiume lento. Guardo il cielo e le nuvole e le luci degli uomini laggiù, così lontani sempre da me. Ed io non so chi voglio amare ormai, se non il mio dolore. La luna si nasconde e poi riappare, lenta vicenda, inutilmente mossa, sovra il mio capo, stanco di guardare. Già declina l'estate, e il plenilunio porta vigore nuovo, ed io son solo. Dalla casa di Baldo, contadino amico, viene un suono di organetto. Poi si levan due voci in alta gara. L'una è virile e l'altra, ancor più bella, è forse Baldo, il giovinetto amico. Era l'alba sui colli e gli animali ridavano alla terra i calmi occhi. Io tornavo alla casa di mia madre. Il treno dondolava i miei sbadigli acerbi. E il primo vento era sull'erbe. Altissimo e confuso, il paradiso della mia vita non aveva ancora volto. Ma l'ospite alla terra, nuovo, già chiedeva l'amore, inginocchiato. Cadeva la preghiera nella chiusa casa, entro odore di libri di scuola. Navigavano al vespero felici gridi di uccelli nel mio cielo d'ansia. La luna di settembre, sulla buia valle, addormenta ai contadini il canto. Una cadenza insiste, quasi lento respiro di animale nel silenzio. Salpa la valle se la luna sale. Altro respira qui dolce animale, anch'egli silenzioso, ma un tumulto di vita in me ripete antica vita. Più vivo di così non sarò mai.
Erano versi di Sandro Penna sui luoghi della sua infanzia, meno noti delle appassionate e spesso addolorate poesie romane. Gli ultimi versi da ascoltare sono fulminanti, senza luogo né tempo, come erano quelli con cui abbiamo cominciato.
Fuggono i giorni lieti, lieti di bella età. Non fuggono i divieti alla felicità.
Da Sandro Ben a Goethe. Il più celebre tra i molti viaggiatori che visitarono l'Italia quando il Grand Tour era nel curriculum di chiunque volesse fare l'artista o semplicemente dichiararsi persona colta. Dal viaggio in Italia, l'ultima tappa prima di arrivare a Roma.
Quest'ultima sera non voglio che vada perduta. Non sono ancora le 8. Tutti sono già a letto, così che posso riandare un'ultima volta il recente passato e rallegrarmi al pensiero dell'imminente futuro. Oggi la giornata è stata bellissima e serena. Il mattino molto freddo, il giorno chiaro e caldo, la sera un po' ventosa, ma assai bella. Da Terni siamo partiti molto per tempo. Prima di giorno salimmo a Narni, così che non riuscii a vedere il ponte. Valli e voragini, vicinanze e lontananze, luoghi stupendi, ovunque rocce calcaree senza traccia d'altro minerale. Otricoli giace su una collina ghiaiosa, sedimento di antiche alluvioni, ed è costruita con la lava trasportata dall'altra riva del fiume. Appena passato il ponte, ci si trova su un suolo vulcanico, che può essere sia di vera lava, sia di minerale più antico, trasformato per calcinazione e fusione. Si sale lungo le pendici di un monte che si direbbe di lava grigia. Vi si trovano parecchi cristalli bianchi, granatiformi. La strada che dal termine della salita conduce a Civita Castellana è della medesima pietra, resa ben liscia dal passaggio delle ruote. La città è costruita su tufo vulcanico nel quale mi è parso di ravvisare cenere, pomice e frammenti di lava. Bellissima la vista dal castello. Il Monte Soratte, una massa calcarea che probabilmente fa parte della catena appenninica, si erge solitario e pittoresco. Le zone vulcaniche sono molto più basse degli Appennini e solo i corsi d'acqua, scorrendo impetuosi, le hanno incise creando rilievi di rupi in forme stupendamente plastiche, roccioni a precipizio e un paesaggio tutto discontinuità e fratture. Dunque domani sera a Roma, non riesco ancora a crederci. E se questo mio voto sarà pagato, che cosa potrei desiderare ancora? Null'altro, penso, che approdare felicemente a casa con la mia barca piena di fagiani e ritrovarvi tutti i miei amici, sani, lieti e ben disposti.
Le donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. Quando arriva il treno è già lì che sventola le mani e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più, non si voltano più. Stazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste, scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani, ma se ne vanno via in compagnia e sono già diverse e non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più. Tutte le donne c'è qualcuno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse, ma non si fermano più, non si fermano più. Thank you.
Le donne delle stazioni con Gian Maria Testa, e dunque siamo ormai alle 11:54 minuti, dunque 5-6 minuti insieme, poi naturalmente la programmazione continua, torna con noi questa mattina Giovanni Grazzeni, ma abbiamo tempo ancora per qualche indicazione, qualche consiglio, qualche ringraziamento da parte mia, innanzitutto Ambra Garancini che è stata qui con noi questa mattina, che ci ha accompagnato nel percorso tra il Tevere da una parte, ma come avete sentito anche lungo i percorsi di prossimità, quelli intorno qui a noi. Allora, Ambra Garancini, che lo ricordo, presidente di Jubilantes, che trovate www.jubilantes.it, vorrei dedicare questi ultimi minuti ai progetti. So che ce n'è uno imminente.
Progetto imminente è la grande Romweg dal Reno al Po, e quindi sostanzialmente l'idea è, come dicevo prima, di collegare l'asse Jacopeo-Svizzero con la via Francigena Lombarda, con questo grande itinerario transalpino nord-sud, che questa volta, in questo particolare frangente, per noi comincerà da Coira, anche se dovrebbe partire dal lago di Costanza, e da Coira e ci porterà attraverso lo Spluga, via Chiavenna, via la via Regina, Cammino di San Pietro.
Quindi inanelliamo
tutti i segmenti, arriviamo a Milano, attraversiamo Milano, superiamo Milano, usciamo da Milano con quello che si chiamerà a breve il Cammino dei Monaci, e arriveremo a Corte Sant'Andrea, Guado del Po di Sigeric.
E poi non verrete attratti da Roma anche voi, visto che...
Beh, una volta non che siamo lì, in questo caso, io personalmente no, perché avrò esaurito tutto il mio spazio di libertà a disposizione, ma sono sicurissima che alcuni l'indomani... ci troveremo comunque a Piacenza, tutti prima di disperderci, a Piacenza ricomincerà l'itinerario per chi vuole raggiungere Roma, e c'è un gruppo che parte in bicicletta.
Ecco, quindi insomma c'è anche modo di poi di sciogliere la gamba, come si dice.
Sì, sì.
7-24 settembre, giusto questo percorso, quanti chilometri sono, abbiamo detto?
Sono circa 300 chilometri.
300 chilometri, ma naturalmente l'abbiamo detto e ribadito, il concetto non è coprire chilometri, ma acquisire la bellezza, la cultura e la curiosità. Si può partecipare a questo percorso? C'è ancora qualche posto libero?
Si può assolutamente partecipare. Si può partecipare a tutti i tratti, c'è un limite di 15, il gruppo di 15 sul tratto alpino, anche
d'accordo,
per sicurezza data dalle guide. Per il resto il numero può ampliarsi ancora,
e quindi
naturalmente
sito.
Tutti sono invitati ad andare sul sito. Posso dire un appuntamento? La presentazione di tutto questo sarà fatta a Chiavenna il 3 settembre, sabato 3 settembre alle ore 17, nella sede della Fondazione Credito Valtellinese.
Benissimo, grazie ad Ambra Garancini. Tutte queste informazioni, o meglio una parte di queste informazioni, le potete trovare già nella home page appunto di jubilantes.it, dove potete appunto anche fare un pensierino, magari, come avete sentito, ad avvicinarvi, a unirvi a questo gruppo, a questo progetto. Allora, siamo davvero in conclusione di questo nostro secondo episodio lungo il Tevere sulla via di Roma. Anche da parte mia è tempo di ringraziamenti, in primo luogo a Mauro Benzoni, che oggi appunto ha curato la regia del programma, a tutti i colleghi, li avete sentiti lungo il nostro percorso, che hanno portato i loro racconti, i loro suoni, le voci di questo viaggio meraviglioso che è iniziato dalle sorgenti a nord-est di Verghereto e che proseguirà per le prossime 3 settimane fino naturalmente a raggiungere Roma, a superarla e a raggiungere il mare. Da parte mia, dunque, da Gigi Donelli ancora un saluto, un ringraziamento per essere stati con noi, l'invito e l'auspicio a ritrovarci sabato prossimo a partire dalle 10. Adesso un brano musicale che condividiamo a proposito di classici, Nicola Piovani, Strana la vita. Già, la vita è strana, fatta di incontri, magari anche di lunghi percorsi di riflessione. Grazie a tutti voi, alla prossima settimana.